I primissimi strumenti sono solo degli aiuti, ma i calcoli devono essere svolti ancora completamente da una persona. Tagli fatti, si parla di tacche in bastoni, nodi fatti delle cordicelle, sassolini utilizzati per fare dei mucchietti a rappresentare quantità numeriche e cose di questo tipo. La scrittura stessa può essere considerata un ausilio. Verso il 1600 sono stati costruiti i primi strumenti che automatizzavano in gran parte i calcoli, o almeno alcuni tipi di calcoli, come le operazioni aritmetiche elementari. Sto pensando alla famosissima Pascalina, costruita da Pascal, o alla macchina calcolatrice di Leibniz. Per trovare però qualche cosa che assomigli, seppur in forma meccanica, a un moderno calcolatore completo, dobbiamo fare un salto avanti fino al 1800. Babbage, in Inghilterra, progettò e in parte costruì appunto un elaboratore meccanico con già tutto quello che ha oggi un moderno calcolatore, unità di input, unità di elaborazione e di output. Programma, quindi programmabilità, memorizzata internamente anche se sotto forma di ingranaggi. Qualche decennio più in là, vediamo la prima applicazione dell'elettricità come forza motrice nella macchina costruita da Hollerith per l'allora governo degli Stati Uniti d'America per velocizzare enormemente il censimento della popolazione. A Konrad Zuse, siamo nel 1940 più o meno, dobbiamo invece la costruzione del primo vero calcolatore, ancora del tutto meccanico, ma veramente costruito e perfettamente funzionante. È il famoso Z1. Sempre a Zuse dobbiamo la costruzione dello Z3, che è il primo elaboratore elettromeccanico. Egli capì infatti quale grosso vantaggio avrebbe avuto nel progetto di un calcolatore l'utilizzo di componenti elettrici, e in particolare lui pensò di utilizzare i relè. Questa carrellata ci porta alle soglie della storia dell'informatica con le sue 4 generazioni, ma abbiamo trascurato gli aspetti teorici. Quelli che abbiamo visto sono solo aspetti tecnologici legati insomma all'hardware, ma quelli teorici sono altrettanto importanti. Vediamoli. A Leibniz, quello della macchina calcolatrice, dobbiamo l'aver riconosciuto l'importanza della rappresentazione delle informazioni in formato binario. Badate bene, non ho detto che Leibniz ha inventato, ma ha riconosciuto questo schema di rappresentazione in scritti portati dalla Cina. Passando dal 1600 circa al 1800, George Bull, deriso anche lui come Leibniz per la numerazione binaria, approfondì lo studio degli insiemi formati da soli 2 elementi, 1-0 o vero-falso. A lui interessava dimostrare come fosse possibile svolgere un ragionamento in modo meccanico con carta e penna. Gettò le basi di quella che oggi è conosciuta come l'algebra booleana e diede le basi teoriche per quei componenti, quei circuiti elettronici che oggi conosciamo come porte AND, OR o NOT. E fu un altro grande, Claude Shannon, che applicò i criteri, queste nozioni teoriche di Bull alla tecnologia, con l'idea che potesse essere costruito un circuito in grado di svolgere quei calcoli logici, ma da solo, e mosso dall'elettricità. Vorrei infine ricordare quello che è considerato invece il padre dell'informatica teorica, Alan Turing. Siamo tornati più o meno ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Turing descrisse un dispositivo teorico, quindi non costruito meccanicamente, ma descritto con carta e penna. Questo dispositivo, chiamato la macchina di Turing, rappresentava il più generico e il più potente strumento di calcolo. E praticamente ogni computer esistente o che potrà mai essere progettato è in realtà un esempio particolare di una macchina di Turing. Certo, costruita poi con quello che la tecnologia mette a disposizione in quel periodo. Possiamo dire che la macchina di Turing fissa i limiti di ciò che potrà mai essere fatto con un elaboratore elettronico. E permette di studiare a tavolino con carta e penna un qualsiasi progetto di una qualsiasi macchina calcolatrice e laboratrice.